di quanto sta accadendo nel nostro paese. E di questa mattina la notizia che il ministro Salvini non verrà sottoposto a giudizio, il Movimento 5 Stelle, dopo aver gridato contro l'immunità parlamentare attraverso la piattaforma Rousseau, ha decretato invece che in questo caso si è agito nell'interesse dello Stato. Noi non abbiamo dubbi che si sia agito nell'interesse dello Stato, ci viene invece il dubbio se si sia agito nell'interesse dell'umanità. E partendo da questo interrogativo, lo ammetto, retorico, vogliamo cominciare a parlare di questi temi con Alessandro Dal Lago, già docente su queste questioni all'Università di Genova, autore di numerosi studi sulle questioni relative all'immigrazione e che sa bene che cosa sta succedendo tra l'Italia e il Mediterraneo in questi giorni.
Buongiorno.
Buongiorno.
Ma dunque, la questione è veramente interessante, perché cioè, al di là di quello che uno può pensare emotivamente di questa faccenda, cioè l'umanità di cui parlavi tu non è una questione retorica, è una questione fondamentale del nostro tempo. No, la questione è interessante perché mette in relazione due cose fondamentalmente. Cioè, uno, il modo in cui l'Europa, in particolare un paese diciamo frontaliero come l'Italia, no, in mezzo al Mediterraneo, affronta l'immigrazione. Secondo, le trasformazioni del sistema politico. Quello che è successo ieri, fondamentalmente, che cos'è? È l'indizio della trasformazione di un partito cosiddetto populista come il Movimento 5 Stelle, che ho sempre ritenuto un movimento di destra travestito da un movimento trasversale, della trasformazione di questo movimento in partito. E quindi questo è un fatto estremamente interessante se uno pensa a come tutta questa vicenda è nata all'epoca del Vaffadei, dei Vaffadei di Grillo, che avevano, come dire, coinvolto anche gente di sinistra, democratica, eccetera, e a che cosa siamo arrivati? Siamo arrivati a un neopartito che difende un ministro degli interni con posizioni xenofobe evidenti. Per quanto riguarda poi la questione in particolare del caso di Ciotti, bisognerebbe sempre ricordare che la Lega e il Movimento 5 Stelle attraverso le astensioni sono sempre opposti a riformare il Trattato di Dublino, secondo cui il primo paese in cui arrivano i migranti è quello che poi deve istruire le procedure varie, eccetera, e poi deve occuparsi della ridistribuzione. In questo senso il governo italiano ha attuato una sorta di impasse, di blocco, che poi Salvini utilizza periodicamente per rinverdire i consensi al suo partito e quindi per eccitare la xenofobia. Quindi insomma è una situazione veramente complessa ma indicativa di dove stiamo andando.
Beh, certamente sì, questo è uno degli aspetti fondamentali. Ecco, l'altro aspetto fondamentale è la questione della Libia. I reportage su cosa accade ai migranti in Libia si moltiplicano da anni. L'ultimo è quello che è stato prodotto dal Time, che è riuscito ad entrare in contatto con alcuni migranti ancora rinchiusi nei centri di detenzione in Libia via Facebook, che hanno raccontato l'ultima frontiera del ricatto nei confronti delle famiglie, quelle che ormai hanno versato tutto e non sanno più dove trovare i soldi per salvare i propri cari. Allora vengono fatte foto di queste persone incaprettate, torturate, certo, e poi certo, messe su Facebook perché la famiglia riesca con queste immagini a muovere la pietà e a raccogliere dei soldi.
Denari, certo.
Ma come fa questo governo a dichiarare che si rimanda in un porto sicuro, si rimanda in un paese sicuro i respinti, come si fa a chiedere l'intervento della Marina Militare Libica?
Libica. Ma guarda, questa è un'infamia, è una pure semplice infamia, come qualcuno mi pare durante la penosissima audizione di Conte al Parlamento Europeo, come qualche parlamentare ha fatto notare, qualche parlamentare europeo ha fatto notare. È un'infamia, punto e basta, con una però, alcuni aggiungere a questa considerazione una piccola postilla. L'infamia nasce con i patti minniti, nel senso che io credo che Salvini non sia né in grado né interessato a un né in grado di gestire né interessato a un rapporto con i libici. Io penso anche che gli arrivi di Barchini, che poi continuano, sia ben chiaro, no? Voglio dire, non c'è solo il caso di Ciotti o gli ultimi casi. Barchini con 20-30 persone continuano ad arrivare in zona Pozzallo, in Calabria, eccetera, anche se poi non lo si dice, ma credo che Salvini non sia minimamente interessato a questa vicenda, a fare mentre Minniti si illudeva di essere il Minniti d'Arabia o il Minniti di Libia e quindi di gestire, vi ricordo che a un certo punto è andato persino in Niger o in Chad a cercare di avviare rapporti con quei paesi, però Minniti aveva in mente una strategia secondo me demenziale, ma è anche profondamente antiumana, ma comunque un progetto. A Salvini non interessa minimamente nulla, Salvini vuole semplicemente utilizzare queste situazioni come specchio della lodore per il nostro elettorato interno. Detto questo, i libici operano su un doppio registro: da una parte ricattano le famiglie di cui non si conosce il numero, no, le famiglie dei migranti sequestrati in Libia, dall'altro utilizzano poi i piccoli sbarchi eccetera eccetera per bussare a quattrini nei confronti dell'Italia e dell'Europa. Quindi teniamo conto, poi quando noi diciamo i libici, diciamo un concetto, avanziamo un concetto piuttosto generico, bisogna vedere quale banda, quale gruppo, quale milizia armata, sono decine, no? Adesso, al di là di grossi raggruppamenti, 3-4 grossi raggruppamenti più ISIS che ci sono in Libia, poi ci sono bande indipendenti. Io ricordo a tutti che la falsificazione della realtà è cominciata 2 anni fa quando Minniti fece una riunione cosiddetta con i sindaci. I sindaci altro non erano che i capi banda o i capi milizia libici.
Indubbiamente sì, d'altra parte ci raccontano i giornalisti, i pochi giornalisti freelance che vanno in Libia, che la situazione lì è assolutamente chiara, quella che viene chiamata Guardia Costiera Libica. In realtà è una delle tante bande di predoni che certo. Se ne sono assunte il nome. Ad un certo punto pare ci fossero addirittura 2 guardie di costiera libiche. Quello che invece è altrettanto certo è che i natanti sulle quali vanno a prendere un po' ricalcitranti in realtà e a riportare nei lager libici i migranti sono stati pagati dall'Italia. Erano gli stessi che nel 2009 vennero regalati dal governo Berlusconi all'allora governo di Muammar Gheddafi e poi messi in riparazione dopo la guerra del 2011 e poi lo scorso anno restituiti da Minniti alla Libia ben funzionanti e comunque rifinanziati dall'attuale governo. Quindi siamo di fronte, come dire, a gente che fa il lavoro sporco per conto dell'Italia, siccome nel 2009 l'Italia venne condannata per violazione dei diritti umani per i respingimenti collettivi in mare, adesso il lavoro sporco lo fa la Guardia Costiera Libica su navi costruite in Italia, navi della Marina Militare.
Ma
italiana.
Si tratta di un meccanismo assolutamente circolare, perché prima Berlusconi, poi il governo Gentiloni Minniti, lo stesso Gentiloni, che mi ricordo una cosa che mi ha sempre colpito quando è andato a Tunisi per dire anche il livello di consapevolezza di chi ci governa, è andato a Tunisi, ha fatto un discorso a Cartagine ricordando gli ottimi rapporti tra Roma e Cartagine, questo per dire anche la profonda ignoranza non tanto dei primi ministri che se ne fregano, ma i discorsi non li scrivono loro, ma dell'entourage, vabbè. Il problema è che esiste una circolarità di comportamenti, perché le stesse navi, che i quattrini, le armi, i sistemi d'arma, che i radar che Minniti ha generosamente, come dire, regalato o forse in parte affittato ai libici, sono gli stessi che i libici usano poi per gestire, come dire, questa specie di gioco dei quattro cantoni con i migranti. Li lasciano andare quando hanno bisogno di soldi, poi se li riprendono appena hanno l'idea che i soldi arrivino, il che è del tutto normale. Voglio dire, quando si fanno accordi con gruppi di questo tipo è evidente che questi ricattano. E questo è un primo aspetto della questione. Il secondo aspetto della questione sono tutte le panciane che l'Europa racconta sulla questione della catena migratoria e dei motivi per cui la gente parte dai paesi subsahariani. E quindi tutta questa tabella, aiutatole a casa loro, facciamo un piano di finanziamento, di sostegno economico a questi paesi. L'unico sostegno economico che viene offerto a questi paesi sono i soldi per mettere in piedi delle milizie e quindi per rafforzare le piccole dittature o governi autoritari di questi paesi, con l'idea che poi in questo modo si blocchino le partenze. Le partenze non sono bloccate, soltanto che adesso tra Libia e Sudan c'è questo gigantesco ingorgo di esseri umani che poi vengono trattati come chiusi.
Indubbiamente. E questo è, come dire, il meccanismo che è stato attuato negli UTE. Un'altra questione, il contrasto tra l'Italia e la Francia, che ha portato addirittura al ritiro dell'ambasciatore italiano-francese a Roma da parte del governo Macron. È l'ultima volta che è avvenuta una operazione di questo genere, fu un'occasione dell'entrata in guerra dell'Italia,
certo,
a fianco, nel 40 a fianco della Germania, quindi non si tratta di un gesto dal punto di vista politico lieve, rimanda ovviamente agli attacchi che Macron ha subito ripetutamente da parte di esponenti del governo italiano, ma probabilmente rimanda anche ad uno scontro diretto per il controllo delle risorse in Africa.
Certo. Ma guarda, in Africa qui ci sono due aspetti della questione. Allora, per quanto riguarda il modo in cui il governo italiano esponente del governo italiano, qui si uscita tra velleitarismo e dilettantismo. Non si è mai visto che un vicepresidente del Consiglio va a parlare con un gruppo di estrema destra che partecipa alla questione dei gilet gialli, che è una questione molto complicata, eccetera, ma insomma in quel caso Calanson era un personaggio da cui stare, ecco, chiunque dovrebbe stare lontanissimo. Quindi qui c'è un dilettantismo anche che sfiora travolta il grottesco, ma vabbè. La questione sostanziale però è quella, come giustamente dici tu, degli interessi diversi, differenziati, inevitabilmente differenziati, che hanno i due paesi, e non solo i due paesi, tutta la partita dello Stato, che si va dai rapporti con l'Egitto, dai rapporti con la Libia, e quindi dal sostegno dato a chi poi, da una parte a Haftar e dall'altro al governo Sarraj, che praticamente non esiste, perché Sarraj nessuno ne sente più parlare, credo che si viva in una nave alla fonda del porto, nel porto di Tripoli, ai vari gruppi, eccetera, soprattutto il controllo del petrolio. In più c'è una sorda guerra, voglio dire, tra gli estrattori di petrolio, una guerra terrificante, si parla pochissimo, non so, ma l'ENI è estremamente attiva in questo periodo, no? Non solo in Libia, ma anche nei paesi arabi, eccetera. Tutto questo compone, come dire, un quadro di conflitti abbastanza evidente, a cui si aggiunge poi in realtà si aggiungono le difficoltà della Francia nei paesi su cui, adesso al di là delle scemenze sul franco diciamo coloniale, insomma, è una cosa che non sta in piedi, ma la Francia è abbastanza in difficoltà nel gestire che cosa? Fondamentalmente nel gestire per conto degli Stati Uniti, che militarmente hanno un interesse limitato in queste vicende africane, nel gestire il controllo di tutti questi paesi. Quindi sono partite complicatissime su cui proprio oggettivamente questo governo non ha alcun tipo di controllo che non sia quello appunto di appoggiare gli interessi italiani, gli interessi petroliferi italiani. Quindi questo è un po' quello che c'è nella crisi. Poi bisognerebbe aggiungere poi tutti i conflitti sulle politiche industriali dei due paesi, no? dalla cantieristica sino al controllo di team, insomma, di fatto voglio dire, entrambi i governi, probabilmente quello francese in modo un po' meno ridicolo di quello italiano, però insomma entrambi i governi hanno, come dire, ormai gestiscono direttamente, cosa che apparentemente non avveniva più, ma in realtà insomma gestiscono direttamente le politiche industriali conflittuali. Questo è un po' quindi ci sono innumerevoli motivi di conflitto reale e apparente, no, in tutta questa vicenda, diciamo, l'incrocio di tutti questi problemi, ci sono i destini di esseri umani che vengono lasciati alla deriva. Cioè, ricordiamoci che, al di là del voto grottesco di ieri sulla piattaforma Rousseau, però queste povere persone che erano solo 18 sono state letteralmente sequestrate per giorni e giorni in condizioni disumane in mezzo al mare e al freddo. E questo è un po' alla fine, poi tutti questi giochi, controgiochi politici si scaricano su queste persone.
Indubbiamente sì. E poi c'è il fronte interno, perché l'aver trasformato in clandestini migliaia di richiedenti asilo o persone che avevano già ottenuto il permesso umanitario sta buttando letteralmente sulla strada tantissime persone. È vero che escono da posti poco raccomandabili come il CARA di Mineo o quello sgomberato alle porte Castelnuovo di Porto, certo, alle porte di Roma, quindi luoghi che nessuno auspicherebbe che esistessero in quanto tali. Ma Salvini sta creando una vera e propria polveriera sociale per poi gridare, immagino, nuovamente all'emergenza immigrazione. Ecco, credo che questa mossa però sia una mossa più pericolosa, perché potrebbe aprire delle crepe in un'opinione pubblica apparentemente uniforme rispetto a questi temi.
Ma questo dipende da tanti fattori, perché l'opinione pubblica, diciamo, a cui tu riferisci, cioè, in realtà è estremamente spaccata, perché da una parte ci sono tutti diciamo, gli ambienti laici e cattolici di sostegno che vanno, voglio dire, che attraversano una fascia estremamente complessa di società, ma tutto sommato una fascia minoritaria, perché quello che in un certo senso di cui dobbiamo tener conto è il corpaccione vuoto dell'opinione pubblica, no? Cioè questo mondo, se noi guardiamo per quello che possono valere i dati dei sondaggi, nonostante il Movimento 5 Stelle sia in caduta verticale dal punto di vista dei consensi, il governo continua ad avere il 58-59% dei consensi. Se a questi aggiungiamo, proprio giocati su queste vicende degli stranieri, se a questi aggiungiamo Forza Italia che vale 7-8%, e Fratelli d'Italia, quindi partiti che rappresentano, diciamo, più o meno, insomma, con varie accentuazioni, un punto di vista ostile o xenofobo nei confronti degli stranieri, arriviamo al 75%, è impressionante. Cioè, voglio dire che in questo paese il 70-75% per i più giudicabili in termini di sondaggi dell'opinione pubblica appoggia direttamente o indirettamente la politica di Salvini, che è incredibile. Nessuno avrebbe pensato che saremmo arrivati a questi livelli. Ora, lui, da questo punto di vista, è uno può giudicare per me è un infame, lo dico apertamente, non ho nessun dubbio a dirlo, perché gioca sulla pelle delle persone, però politicamente è abile, nel senso che è un professionista rispetto a quei dilettanti allo sbaraglio che sono al governo con lui. E quindi lui gioca cinicamente. Io sono convinto che adesso, con la bella stagione alle porte, casi di ciotti o di questo tipo si riproporranno, e lui ogni volta riproporrà il solito atteggiamento, cioè da una parte no alla modifica del Trattato di Dublino, e con tutta questa sorta di questa posizione apparentemente insensata che lui, come dire, in cui il governo italiano dipende dal gruppo di Visegrad, di Polonia, eccetera, però ha un significato politico e permette al governo di incartarsi sempre, di rimandare la palla, chiudendo i porti. In realtà poi, più che chiuderli, diciamo, gli accessi vengono trasformati in sadismo, come dire, internazionale, no? Nei confronti dei migranti. In questo modo riesplode periodicamente la vicenda. In più lui, buttando fuori le persone dai CARA, dagli SPRAR, dai centri d'accoglienza e da quelli richiedenti asilo, alimenta, non so in che misura, in modo intenzionale, questo mondo di marginali che poi finiscono a lavorare a Gioia Tauro, a vivere, a lavorare per un euro all'ora nella raccolta di pomodori, e non solo al sud, no? Anche al nord, eccetera. Quindi alimenta questa sorta di massa di gruppi marginali, e lì sì potrebbe un giorno veramente esplodere qualcosa.
Beh, indubbiamente, abbiamo sentito in apertura di questa mattinata informativa un abitante della baraccopoli di Rosarno, di San Ferdinando, dove c'è stato da poco l'ennesimo morto, e che ci ha raccontato in maniera, devo dire, tutto sommato pacata, la rabbia e l'impotenza e la situazione di ricattabilità che hanno le persone che pure lottano e hanno lottato per uscire dalla propria condizione.
Certo.
Una vera e propria,
guarda,
trappola.
Maria, sarebbe una situazione di ricattabilità se ci fosse un governo, come dire, leggermente ostile, non dico neutrale, leggermente ostile, in una situazione in cui il primo xenofobo razzista in Italia, un ministro, capito, in queste condizioni, più che queste persone sono abbandonate completamente a se stesse, al di là, come dire, di qualcuno che emerge, del sindacalista autonomo che è straniero, che dice che va benissimo, per l'amor di Dio, dico, però stiamo parlando di una condizione di abbandono, di solitudine, che fa veramente impressione. L'atteggiamento dei sindacati nei confronti di questa situazione è puramente verbale, quando si svegliano dal loro sonno, eccetera, allora parlano di condizioni disumane, eccetera, ma quando mai i sindacati o le organizzazioni sindacali tradizionali hanno fatto qualcosa per queste persone? Né lo potrebbero fare, perché di fatto non li rappresentano e quindi non hanno tessere, insomma, questo è un po' il problema.
Sì, e quindi, ma nemmeno hanno fatto quello che farebbe qualunque bravo sindacalista, di entrare, mettere materialmente i piedi nella immondizia, nel fango, e di, certo, confrontarsi con le persone, perché poi è così che si costruiscono le relazioni e anche gli spazi di lotta.
Sì, bisogna tenere conto di cose di cui forse ci siamo dimenticati, che secondo alcune ricerche il 40% degli iscritti alla CGIL votava Lega, quindi al nord, quindi se queste cose nel mondo della rappresentanza, come tu sai bene, poi finiscono per emergere. In più c'è come dire, questo aspetto di queste sono realtà ignorate, come dire, qualcuno ne parla, qualche volta salta fuori un'inchiesta, però il mondo del caporalato e soprattutto il mondo delle relazioni salariali, no? Le chiamiamo così con un giro di parole, ma in questa realtà è un mondo assolutamente ignorato. Qui stiamo parlando di lavoro che dura 10 ore, in cui i salari oscillano intorno ai 2 euro all'ora. Stiamo parlando di una relazione che è a dir poco schiavistica, perché poi viene esercitata la violenza sotto ogni punto di vista su queste persone. Stiamo parlando di situazione schiavistica che è ignorata quasi completamente, diciamo, da chi per statuto sociale dovrebbe occuparsene, e in realtà viene sfruttata cinicamente da personaggi come Salvini. Quando l'altro giorno, dopo l'incendio a San Ferdinando, Salvini ha detto interrogerò, distruggerò, oppure una questione di cui si è parlato poco, si è parlato 2 giorni fa e poi è andata, come dire, declinando, la questione di Ferrara è un esempio. Allora, Ferrara non è successo, e cosa è successo? Un ragazzo, un giovane inseguito dalla polizia, è stato travolto da un'automobile. Boatos, voci, eccetera, eccetera, alcuni ragazzi hanno protestato, stop, fine della questione. Io ho guardato come i giornali, soprattutto di destra, riportavano la questione, dice insurrezione dei nigeriani a Ferrara. Ho chiamato amici e amici miei corrispondenti, eccetera, da quelle parti, mi hanno detto ma quando mai, non è successo assolutamente nulla, se non appunto il ferimento di questo ragazzo. Ma se tu poi vai a la gente che sta ossessivamente sui social oppure sui giornali online, percepisce invece il fatto che a Ferrara c'è stata un'insurrezione di spacciatori nigeriani. Capito? Questo è un po' la realtà di cui stiamo parlando. Da una parte è la realtà di queste persone che soffrono, muoiono, annegano oppure vengono sfruttate nei campi di lavoro più o meno clandestini. Dall'altra invece è di un'opinione pubblica che cieca di fronte a questo, però che si fa condizionare invece da queste voci insensate. E poi un ministro il quale alimenta, pompa e tutte queste cose. Io fino a qualche tempo fa avrei esitato a parlare di polveriera sociale, però insomma adesso, come tu dicevi, però anche su comincio a pensare che qualche volta fosse il caso di usare l'espressione.
Mi sa che la situazione è questa. Ti chiederei un'ultima battuta, poi ci salutiamo.
Ma guarda, una battuta io la devo rifare su quella storia del voto online. Del voto online di ieri, perché è veramente significativa, cioè in qualche modo però si sta svelando la vera natura del Movimento 5 Stelle. Questo probabilmente è l'unico fatto positivo di cui in questa specie di tunnel in cui viviamo, perché a questo punto si sentì, diciamo che tutta una serie di equivoci eccetera si stanno un po' sgretolando e forse torniamo a una rappresentazione reale di conflitti politici.